una vera e propria strage sul lavoro, si parla di 7 morti, 2 persone in condizioni molto gravi all'ospedale. Abbiamo visto, insomma, ci riferiamo ovviamente ai morti di Prato, la più grande, diciamo, concentrazione di immigrazione cinese nel nostro paese, e anche però, diciamo, uno di quei territori produttivi che sono stati fino a ieri un po' riconosciuti come un fiore all'occhiello di un certo modo di intendere il rapporto tra impresa e territorio, nella Toscana a marchio PD. Oggi leggiamo sui giornali le parole di scandalo del Presidente della Repubblica, si parla di smetterla con questo sfruttamento, si cerca molto di scaricare però la responsabilità, come dire, su un livello un po' razzializzato, no? Come se fosse una cosa tipica dei cinesi, si dimentica invece le responsabilità anche della politica e delle amministrazioni e di come, insomma, si dà anche libera possibilità di impiantare forme di sfruttamento della manodopera, che davvero queste ricordano le famigerate zone a sviluppo economico speciale della Cina. Ne vorremmo parlare un po' con Silvano Cacciari, un toscano di Livorno che conosce anche bene il contesto produttivo su cui sorge la città di Prato, che insegna a Firenze ed è uno, diciamo, degli animatori del portale Senza Soste. Pronto Silvano?
Ciao, buongiorno a tutti.
Un buongiorno, ben ritrovato sui microfoni di Radio Blackout. Ho fatto un po' questa breve introduzione per cercare di mettere una serie di punti su questa vicenda, che insomma ti chiederei un po' di descrivere qual è la situazione di Prato, no? Anche proprio come contesto produttivo, e quali rapporti c'è appunto tra politica e quel particolare tipo di economia che lì si è insediata.
Ma senti, una volta tanto mi viene da dare ragione a luoghi comuni, no? Luogo comune dice come mai non è accaduto prima, lo senti tutte le bocche di Prato. Ieri ho potuto sentire un po' di persone, perché è una zona che conosco, con la quale come università abbiamo una collaborazione su un progetto di ricerca proprio su Prato, quindi diciamo ho sfortunatamente una visione diretta. E anch'io sono molto stupito che non sia accaduto prima, e non sia accaduto prima in quelle forme, nel senso che, diciamo, questa condizione dei lavoratori cinesi è una condizione che non è degli ultimi anni, ma degli ultimi decenni. Cioè è il primo caso, ma di un quarto di secolo, di questo genere di sfruttamento, cioè dove i lavoratori dormono dentro l'azienda, spesso piccole e micro aziende che cambiano di proprietario persino di settimana in settimana, e a volte cambiano anche di fondo, e dormono in condizioni igieniche e di sicurezza insostenibili. Il fatto che sia accaduto solo adesso mi stupisce. Non mi stupisce che sia accaduto, purtroppo. E mi è capitato anche recentemente di parlarne con alcuni colleghi pretesi, i quali anche loro dicevano: cavolo, cioè con le condizioni in cui vivono i cinesi di Prato, o bene quel tipo di cinesi di Prato, perché poi bisogna distinguere tra tipologie economiche all'interno della stessa immigrazione cinese, cioè è strano che non sia accaduto niente. Quindi purtroppo domenica, quando ho dato uno sguardo alla rete e mi sono accorto di quello che era successo, cioè, è chiaro che dispiace tantissimo ciò che accade, ma purtroppo non è una sorpresa, anzi è una sorpresa che sia accaduto solamente oggi.
Sì, le descrizioni parlano anche appunto di grate di ferro che di fatto hanno fatto fare un po' la morte dei sorci a questi lavoratori qua, e di condizioni che ricordano davvero quelle delle cosiddette zone economiche speciali, no? Dove vigono anche, come dire, diritti, o meglio assenza di diritti, ritmi e modi dello sfruttamento iperintensivo, con, diciamo, altro che in distinzione tra vita e lavoro. Qua si lavora e basta, e quello che resta della vita la consumi nello stesso luogo, perché questa è la descrizione.
E io purtroppo devo constatare, cioè, che questi lavoratori sono considerati parte della proprietà insieme al macchinario. Prima di tutto si tratta di
sono capitale fisso, non sono più capitale variabile.
Purtroppo, cioè, verrebbe da scherzare su una battuta del genere, ma è la realtà. Perché innanzitutto dobbiamo vedere come questi lavoratori migrano dalla Cina in Italia, no? Cioè il tipo di capitale che in origine investe la famiglia, il tipo di prestiti, il tipo di compromessi che vengono fatti per andare a lavorare in quel genere di fabbrica come quella del macrolotto Cretese. Quindi cioè, è un tipo di investimento il lavoratore che deve essere tenuto fermo insieme appunto al macchinario, non solo per la produzione a Prato, ma anche per i debiti contratti in Cina per farlo venire. Quindi cioè, a me, ripeto, purtroppo non stupisce assolutamente niente. Come cioè, io francamente sento parlare di controlli, cioè io sostanzialmente viene da ridere, perché diciamoci la verità, chiunque abbia un'idea anche superficiale cioè, di come funziona il controllo sociale dalle parti di Prato, e specie in quella zona lì che non è una zona degradata ma è una zona industriale, è un'altra cosa, programmata per quel genere di industria, sa benissimo che tutto ciò che avviene è perfettamente noto alle istituzioni da un quarto di secolo, quindi cioè, non si scopre niente. Quindi c'è il problema delle responsabilità politiche, delle responsabilità istituzionali, delle responsabilità delle cosiddette parti sociali, è macroscopico, perché cioè, non mi venga a dire il sindacato di Prato che non conosce ciò che accade nella propria città. È impossibile, oggettivamente non. Poi si possono fare anche altri ragionamenti, perché siamo arrivati a tutto questo, si possono scindere da responsabilità oggettive e responsabilità soggettive, cioè tutta una serie di questioni, però il. Tutto ciò che è accaduto al macrolotto di Prato era perfettamente a conoscenza di tutti, da, non da settimane, da nemmeno da quando la Cina è entrata a WTO, dalla fine degli anni 80. Quindi il resto sta all'analisi, sta all'opinione. Insomma.
Mi sembra che sia da sottolineare un aspetto che voi sottolineate anche nel vostro commento su Senza Sosta, dove parlate della Guangdong italiana, no? Che è appunto una di queste zone economiche speciali della Cina, cioè il fatto che appunto si parla di un sito produttivo, diciamo fiore all'occhiello, ultramoderno, no? Questo credo ci dica qualcosa anche su cos'è il capitalismo globalizzato di oggi, dove convivono diciamo modelli da fabbriche ottocentesche descritte da Engels nella condizione operaia in Inghilterra a forme ipermoderne, anche diciamo coordinate dalla telematica, ma con un aumento spropositato dei tassi e dei ritmi di lavoro sostanzialmente.
Io dico che la zona del macro di Prato, macrolotto, è una zona dove sì, convivenza, parlerei di integrazione, tra logistica, deregolazione, cioè logistica, commerciale, economica, amministrativa, deregolazione contrattuale, importazione di forza lavoro, di forme aziendali e di capitali. Quindi da questo punto di vista si parla di integrazione, perché non è possibile il funzionamento del macrolotto Pretese pianificato già dall'inizio degli anni 80, perché insomma va detto per gli ascoltatori torinesi e piemontesi che tutto ciò non è accaduto in una zona degradata di Prato, una zona abbandonata, trasformata improvvisamente in un così avventuroso luogo produttivo. Tutto ciò è avvenuto in una zona economica pianificata come tale dall'inizio degli anni 80, dove l'investimento delle parti sociali, l'investimento delle istituzioni, l'investimento di tutta la rete a supporto delle imprese che c'è in Toscana, cioè tutta la rete di ricerca istituzionale, è massimo, cioè non è, come si dice, una wasteland abbandonata su se stessa. Quindi cioè, si può e si deve parlare di integrazione di modello, tanto più che l'immigrazione cinese è di doppia natura. Cioè un'immigrazione di forza lavoro, ma non si tratta nel complesso dei coolies della fine del XIX secolo che hanno edificato la ferrovia San Francisco. Cioè si tratta anche di capitali cinesi che investono in Italia, cioè quindi la migrazione è doppia. E ovviamente c'è tutto un mondo di professionisti, di legali, di studi fiscali, eccetera, eccetera, italiano, a servizio di questo genere di capitalismo. Quindi, voglio dire, cioè, purtroppo il macrolotto di Prato è un modello del futuro. Cioè, noi abbiamo parlato di Renziland, perché? Perché è il modello della crescita, così come viene pensato nel, come si potrebbe dire, Cioè, nell'Italia l'inflazione è zero, nell'Italia si funziona secondo i parametri di Bruxelles, cioè, ovvero sia un'integrazione tra una logistica avanzata, un terreno dove si scambiano capitali italiani e capitali provenienti dall'Asia, e dove ci stanno sia forme di lavoro sofisticate, perché per far muovere tutto questo ci vuole, cioè una zona come il Macolotto ci vogliono professionalità di tipo avanzato e complesso, ma allo stesso tempo ci vogliono lavoratori che prendono sostanzialmente lo stesso salario che si prende in Cina, perché poi c'è anche una riproduzione non solo di condizioni di lavoro, ma anche di condizioni salariali, perché cioè, il competitor per i lavoratori cinesi di Prato, cioè, non è l'Italia, il cui tessile è stato già demolito con l'entrata della Cina nel WTO, ma è la Cina. No. Cioè, quindi si produce direttamente in Italia per competere sui margini rispetto ai propri connazionali cinesi. Cioè, quindi da questo punto di vista, allo stesso tempo come fa la Siemens in Cina, cioè sì. La Siemens in Cina deve vendere in quell'area, perché fare prodotti tecnologici in Germania? Si fanno in Cina, cioè in modo da saltare anche su costi di trasporti che comunque si riducono sempre in questi tempi con la straordinaria complessità della logistica, si riducono sempre di più. E questo è il viaggio, come si potrebbe dire, al contrario, cioè si vende i prodotti del test in Italia dalla Cina, perché farli in Cina? Facciamo direttamente in Italia perché ci sono queste zone integrate che permettono questo genere di lavoro. Non è poco da questo punto di vista.
Sì, ma dopo questo fatto tragico, che ovviamente ha reso noto a tutti la situazione, che tutti sapevano già, purtroppo molti sapevano già, sì, purtroppo in maniera assolutamente palese, però adesso non si può più nascondere. Questo fatto sembra avere la possibilità di cambiare un pochettino la situazione in quella zona nel futuro rispetto ai migranti, alle migrazioni, eccetera, o sarà il fatto che a livello istituzionale si farà qualcosa di ufficiale con il dispiacere infinito e poi si riprenderà esattamente come prima? Cioè si stanno muovendo le cose anche a livello, diciamo, popolare, o semplicemente si fa la classica cristianità disperata, però poi domani è domani?
Beh, insomma, comunque sono domande già che improntate all'ottimismo. Cioè, innanzitutto, cioè, tanto per farti un esempio, a Prato ieri c'è stata una fiaccolata, una per italiani e una per cinesi, già questa cioè, che spiega il livello proprio di apartheid spontaneo che vive la zona. Quindi c'è stata proprio una doppia fiaccolata. Anche perché si tratta di due nazioni che vengono a contatto solo per motivi strettamente commerciali. Qui l'aspetto è anche molto complesso. Io mi sono trovato con dei colleghi dei gruppi di ricerca a Prato, dove c'era il problema specifico di porsi chi avrebbe insegnato italiano a cinesi. E italiano a cinesi lo insegnano i cinesi a Prato, no? Mentre, per esempio, posso dirti, sempre per altre ricerche che facciamo sia per il Dipartimento che per la Regione Toscana, ci sono nell'Empolese scuole materne per cinesi dove si impara il cinese, finanziate direttamente dal governo cinese. Quindi, da questo punto di vista, tramite ovviamente agenzie di formazione cinesi, però sono finanziate dal governo di Pechino. Quindi c'è una forma proprio di, come si potrebbe dire, di universo parallelo. Questa non è una disgrazia che unifica una popolazione. Da questo punto di vista, cioè, ha lo stesso senso delle stragi di migranti a Lampedusa, cioè i popoli si toccano occasionalmente. Dal punto di vista di ciò che può accadere, della risposta a livello istituzionale, posso tranquillamente dire che secondo me non accadrà assolutamente niente. Cioè, innanzitutto perché non ci sono i fondi nella Regione Toscana per interventi strutturali. Non ci sono fondi per interventi urbanistici, perché cioè, sostanzialmente lì devi cambiare regime, devi creare le chance per queste persone, imporre che queste persone non dormano insieme alle macchine. Cioè, tutto uno sforzo economico istituzionale che non c'è, non ci sono fondi da parte delle istituzioni, ma non c'è anche l'intenzione. Cosa fai? Fai saltare un modello che comunque è uno dei pochi redditizi nel presente. Quindi, cioè, a mio avviso, lo schema è come quello per Lampedusa o come quello per la Sardegna, cioè disastri differenti dal punto di vista ambientale e sociale. Cioè, c'è una fase fortissima di emozione, un governo del lutto da parte dei media, e poi insomma via con l'emergenza successiva. Cioè, questo mi sembra, cioè, sicuramente conoscendo la regione, conoscendo le modalità di comportamento istituzionale, ci saranno atti simbolici importanti, magari qualche lavoro, qualche ricerca è teso a comprendere la complessità del fenomeno più di quanto sia già compresa, però io di interventi che cambiano la morfologia economica e sociale della zona non vedo oggettivamente.
Senti, su questo discorso qua del comportamento istituzionale, direi che insomma è abbastanza scontato quale sarà il decorso. Rispetto invece ai comportamenti sindacali, riesci a dire qualcosa di più? Nel senso che oggi leggiamo per esempio sul Manifesto le denunce del delegato CGIL, che fa anche un po' un mea culpa, diciamo, abbozza un'autocritica. Su quello sai dirci qualcosa, su quali sono gli interventi, i non interventi, le collusioni dei sindacati?
Ma io penso che di mea culpa della CGIL è lastricato il disastro dell'Italia. Oggettivamente non... cioè, è chiaro che ci sono settori sindacali che non hanno minimamente credito ciò che accade, ma cioè, bisogna essere seri. Ciò che è accaduto è frutto di una cessura autoreferenziale da parte del sindacato, che ha consapevolmente permesso ciò che è accaduto. Io in 30 anni, che non sono pochi, no? Cioè, quindi ovviamente a quando ero ragazzino, cioè, non ricordo un intervento politico, strategico del sindacato di fronte a questo genere di problema. Poi si può fare critica, per carità di Dio, poi è anche il momento in cui magari le persone che più si erano distinte all'opposizione rispetto a certi comportamenti del sindacato è giusto e faccia sentire la propria voce, però insomma siamo seri, cioè questo è un modello di concertazione, è un modello, è il frutto di un modello di concertazione tra i sindacati e tra le parti sociali, cioè il resto appartiene alla coscienza individuale. A me fa piacere ci sia una persona capito
che sì, si sente molto chiaro.
Fa piacere vedere il loro livello di umanità, però anche lì bisogna essere seri, cioè la CGIL è strutturalmente inadatta a attaccare questo modello.